Buongiorno, buongiorno, benvenuti a questa diretta di oggi, venerdì 20, 17 luglio. Scusatemi, dovrei ricordarmelo a memoria quando ci troviamo oggi, visto che è il primo giorno della ripartenza. Aug da Pordenone, Massimo, caro Massimo. E, oggi ci sono un sacco di scusatemi, di cose interessanti. Giuseppe finalmente live, Ugo e Giuseppe, ci sono un sacco di cose interessanti sui giornali e dobbiamo un po' affrontarle insieme perché c'è la ripartenza, ma ci sono soprattutto i giornali, il nostro quotidiano appuntamento da qualche ormai più di una decina di anni che si chiama La Zuppa di Porro. Siamo invecchiati insieme, molti di voi hanno iniziato dal primo numero e adesso siamo ancora qua a parlare di ripartenza e parlare di questioni politiche dei giornali di oggi. La questione fondamentale su tutti quanti i giornali riguarda l'intervento di Matteo Tarella. Allora, io lo considererei, se potessi essere un giornalista libero, un tackle in scivolata, ma di quelli un po' pesanti, perché non solo ha fatto una nota, ma ha anche convocato di fretta e furia Nordio, il ministro guardasigilli al Quirinale, per dire a Nordio, anche nel comunicato stampa, che prerogativa per concedere le grazie, la grazia, è una prerogativa che sta soltanto al Presidente della Repubblica e che nessun altro sostanzialmente può toccare palla dopo una sentenza della Cassazione che riguardava una vecchia vicenda di cui abbiamo parlato solo recentemente per il caso Minetti. Allora, su questo ci sono una serie di considerazioni da fare. Stiamo parlando della grazia per la quale si è movimentato molta parte dei social e sicuramente un pezzo importante del centrodestra. Mi sono segnati i nomi che vanno dai leghisti che hanno preposto questa vicenda, al ministro Nordio, dal presidente della regione Forza Italia del Piemonte Cirio, che è persona liberale e decisamente non un vannacciano, a Tajani, il moderato segretario di Forza Italia, ma anche Crosetto, che all'interno di Fratelli d'Italia non è esattamente uno dei più accesi, come possiamo dire, semplificatori della realtà. Tutti per la grazia a Roggero, sapete bene la storia del gioielliere che è stato condannato sostanzialmente all'ergastolo perché 15 anni di carcere a 72 anni vuol dire che muore in carcere per aver sparato a due ladri mentre erano fuori dal suo negozio e però nel frattempo avevano compiuto l'ennesima rapina e avevano minacciato moglie e figlie, cosa che ormai tutti quanti voi sapete bene. Allora, il punto fondamentale di questa vicenda è che il Presidente della Repubblica convoca Nordio per dire guardate che la grazia la do soltanto io e i giornalisti della sinistra intellettuale del nostro paese impazziscono. Una nuova lezione a Nordio, finalmente avete capito, ma che cazzo state dicendo? Ma che cazzo state dicendo? Non sono gli stessi giornalisti che avevano titolato e tuonato contro Nordio per la grazia? Alla Minetti, cioè oggi, siccome Nordio non ha fatto assolutamente nulla, ha iniziato un'istruttoria per vedere, ha iniziato, ma nulla dal punto di vista tecnico legale, ha cercato di capire se essere data la grazia a Roggero. Nordio sa bene che quella grazia non dipende da lui, ma dal Presidente della Repubblica. Bene, in questo frangente, gli stessi giornalisti che avevano urlato contro Nordio perché aveva concesso la grazia alla Minetti, dopo che addirittura qualcuno sosteneva che era andato a farsi il gin tonic, al ranch di Cipriani, gli stessi giornalisti che attribuivano a Nordio la colpa della grazia alla Minetti sono oggi gli stessi giornalisti che dicono che Nordio non ha nessun peso nel concedere la grazia. In questo caso, Roggero, c'hanno la faccia come il culo, cioè sullo stesso giornale prima attaccano Nordio per la grazia, oggi attaccano Nordio perché vuol fare la grazia e non dipende da lui. Beh, ragazzi, è un paradosso che riguarda il nostro mestiere che converrebbe mettere in evidenza. E questo è il primo aspetto. Secondo aspetto, ma ragazzi, voi pensate che il Presidente della Repubblica, su cui la Meloni, proprio in una trasmissione che ho condotto io e che si chiama 10 minuti, ha detto, beh, ci vorrebbe magari un Presidente della Repubblica non di sinistra prima o poi, beh, insomma, questo Presidente della Repubblica fa delle cose che ogni tanto, sembrano perfettamente istituzionali, ma che hanno un peso politico pazzesco e guarda caso un peso politico che va sempre, pende sempre verso una certa linea di pensiero, mettiamola così, non partito, una certa linea di pensiero, voglio dire, secondo me è corretto, non è che è un presidente partigiano come Pertini, è un presidente di sinistra, di cultura di sinistra, va benissimo, figuratevi un po' voi se contesto il fatto che in questo paese ci sia un establishment di sinistra, e questo presidente si presenta e convoca il plenum del CSM che non aveva convocato praticamente mai, neanche per le questioni fondamentali di casini che c'erano nella magistratura, esattamente durante il referendum che voleva abolire alcune, che voleva introdurre la separazione delle carriere. E il presidente convoca il plenum del CSM per far capire io sono con voi. E lo stesso presidente che nei confronti dei magistrati ha sempre un atteggiamento, diciamo, qualche volta distratto quando ci sono gli scandali e qualche volta molto difensivo quando la politica esagera nell'attaccarli. E lo stesso presidente che fa una nota e convoca Nordio al Quirinale sapendo perfettamente che il giorno dopo i giornali, soprattutto quelli di sinistra, avrebbero letto questa cosa come oggi hanno letto, cioè il richiamo a Nordio, la botta a Nordio, Nordio l'ignorante, sul Fatto Quotidiano Nordio ubriacone, le cose che scrivono tutti quanti i giornali per fare quella character assassination del nostro ministro della giustizia che in questo caso non aveva fatto assolutamente nulla. C'è un pezzo del Parlamento che legittimamente, fino a prova contraria, pensa dal punto di vista politico che questo signore non è il colpevole, questo signore non è il criminale. I criminali si beccano 3 milioni di euro di risarcimento e non sono ancora in galera, o, voglio dire, usciranno presto dalla galera quello che è sopravvissuto alla sua legittima difesa o vendetta secondo dei punti di vista. Il Presidente della Repubblica ha ricordato che la Costituzione assegna il potere della grazia esclusiva al Presidente della Repubblica. Beh, c'era bisogno di una dichiarazione del Presidente della Repubblica. Veramente pensate che Nordio questa cosa non la sapesse? Veramente pensate che la Meloni non lo sapesse? Veramente pensate che Salvini non la sapesse? Anche Babbo Natale, dopo il caso Minetti, sa perfettamente che è il Presidente che dà la grazia. Ma ci potrà essere, dal punto di vista della politica, un tentativo di chiedere la grazia nei confronti di questa persona? Poi il presidente gliela negherà, non l'accetterà. C'è il suo dipartimento di magistrati che deciderà di non concederla perché non ci sono i motivi umanitari. Ci sono per la Minetti, ci sono per lo scafista, ma non ci sono per Roggero. Decideranno loro e faremo polemica noi dopo. Ma vi sembra? Questo intervento del presidente della Repubblica è un intervento chiaro e netto, non per difendere le prerogative del presidente della Repubblica, che sono chiarissime e che i ministri sanno alla perfezione e che dopo il caso Minetti conosciamo tutti quanti, tutti lo sappiamo. Questo è un intervento per far capire che la Presidenza della Repubblica non ama questa bagarre, secondo loro, social e politica a favore di un condannato da parte di 3 gradi di giudizio della magistratura, il che è perfettamente legittimo. Non mi dite che questa non è politica, non mi dite che questo non è un intervento politico, è un intervento politico del Presidente della Repubblica che ferma una linea che peraltro non è detto che non sia condivisibile anche da un pezzo della destra. Sul mio sito c'è qualcuno che nel mio sito nicolaporro.it che dice: beh, in questo caso Roggero non può non essere condannato, e scrive con un punto di vista che un liberale si pone. Noi coltiviamo il dubbio anche su queste vicende, non siamo dei talebani né da una parte né dall'altra. Ci sono alcuni che pensano che effettivamente sparare a due criminali fuori dal proprio negozio non possa non essere considerata vendetta. Però il punto sostanziale è che non siamo nel dibattito delle idee che ci possono essere anche in un sito liberale come il nostro, ma siamo in una posizione politica che il Presidente della Repubblica ha voluto evidenziare in maniera clamorosa, clamorosa, entrando nel dibattito. Non fa comunicati stampa dicendo sono contrario, fa comunicati stampa dicendo una mia prerogativa alla grazia. E grazie al cazzo, ce lo sapevamo, lo sappiamo da tempo, ma questo modo, diciamo, ipocrita, subdolo, oppure democratico, oppure democristiano, definitelo come vi pare, è un intervento politico a tutto tondo, che però in realtà dimostra anche un'altra cosa, dimostra due cose. Il primo, che la Presidenza della Repubblica c'è un ruolo politico e che quando la Meloni dice vorremmo un Presidente della Repubblica che avesse un'anima politica diversa, dice delle cose sapendo quello che dice. La seconda cosa, che questi cazzoni del centrodestra si divideranno pure sulle vicende di dettaglio, le preferenze sulla legge elettorale costruita in quel modo macchinoso con cui avevano provato a fare, ma sono uniti sui principi generali, cioè alla fine tutto il centrodestra su questa vicenda di Roggero la pensa nella stessa identica maniera. E oggi c'è un'intervista bellissima che fa Oara al signor Roggero, che in realtà racconta e Svela anche un'altra piccola ipocrisia che c'era sui giornali, perché si pensava che questo Roggero non si fosse consegnato. Roggero va subito a consegnarsi in carcere, solo che manca un documento e gli dicono: scusami, non ti possiamo ancora arrestare, devi andare nell'albergo vicino al carcere ad aspettare che noi ti chiamiamo. Voi vi rendete conto di che cazzo di sistema è? Dall'altra parte c'è anche il dettaglio di quello che succede a Roggero, e cioè il direttore del carcere che lo viene a salutare, il secondino che lo saluta, e il suo atteggiamento, diciamo, come vi posso dire, molto sano, molto solido di uomo che si assume le responsabilità di una cosa che obiettivamente è fuori dai canoni della normalità, perché comunque ha ammazzato due persone e quindi come tale lui sa perfettamente che si trova in una situazione particolare. Roggero, c'è una possibilità per tirarlo fuori dal carcere e non sarà la grazia, ve lo dico subito, perché con questi chiari di luna il Presidente della Repubblica ha finto di parlare di procedure, ma in realtà parlava di sostanza, col cazzo che gli daremo la grazia a lui, e poi arriverà, se arriverà, con un nuovo Presidente della Repubblica, che speriamo sia di culture diverse. Ma il punto è un altro. Il punto è che il modo migliore per far uscire Roggero dal carcere è che un partito lo elegga. Non so se questo sia possibile, non so, sono un ignorante totale su questa vicenda, mi ricordo il caso Negri, il caso Cicciolina, non lo so, mi ricordo di gente terribile. Lo dico affettuosamente, eletta nel Parlamento, beh, lui sarebbe un bel simbolo, obiettivamente. Beh, c'è il caso ovviamente Salis, ma in quel caso non era stata giudicata per 3 volte colpevole, e quindi la cosa per Roggero sarebbe molto diversa. Comunque è una storia pazzesca questa di Roggero. Più ci penso e più nella mia testa, che semplifica ma che arriva alla radice del nostro vivere occidentale, continuo a pensare che ci sia una stranezza in questo modo di vivere occidentale. Cioè che il criminale è fuori, il criminale viene risarcito e colui che ha sbagliato, perché ammazzare non è mai cosa buona e giusta, colui che ha sbagliato starà in carcere a vita. È una cosa che proprio non mi funziona nella mia testa. Seconda questione fondamentale che vi voglio ricordare è che ieri arriva la sentenza rispetto alla tragedia del Ponte Morandi, che cade il 14 agosto 2018 uccidendo 43 persone, e viene condannato a 12 anni l'amministratore delegato all'epoca di Autostrade, battaglia della verità, di molti giornali, Castellucci. Perché in realtà qui si è semplificando che per fare diritto non facevano manutenzioni. La difesa diceva che era un ponte che era strutturalmente con dei problemi, e purtroppo noi li abbiamo comprato dallo Stato, e quel ponte che aveva strutturalmente dei problemi poi è caduto. E ovviamente è una sentenza di primo grado, sono state condannate tante altre persone, qualcuno anche del Ministero che avrebbe dovuto vigilare, e su questa vicenda. Però vi segnalo una cosa, che Castellucci era già in carcere. La cosa incredibile è che l'amministratore delegato di Autostrade, Castellucci, era già in carcere per un'altra vicenda, e cioè per la strage di Acqua Bianca in provincia di Avellino, in cui un camion, a cui un autobus a cui si erano rotti i freni, va a sbattere contro una separazione laterale, cade da qualche via e muoiono. Tragedia terribile. Ma in quel caso la tragedia viene alimentata dal fatto che il camion aveva i freni che fossero rotti, e un camion con i freni rotti, lo capisce anche un bambino piccolo, ci puoi mettere anche il garrote più forte del mondo, ma un camion in velocità con i freni rotti è destinato a una strage. In questo caso invece lo accusano a lui della mancanza di attenzione nella manutenzione di quel cavalcavia e di quel guardrail nel viadotto di Acqua Bianca, e lo mettono in carcere per 6 anni. Allora, quella è una sentenza allucinante. Questa, francamente, ci sono dei pentiti che dicono che si sapeva che il ponte doveva essere migliorato, però ovviamente dall'altra parte dicono: ma noi non sappiamo quanto fosse grave la situazione fino a quando è avvenuta. È una storia terribile, ovviamente, questa, che, come dice giustamente il Foglio, attenzione, ha molto poco a che fare, che se sembra simile alla condanna di Moretti per la strage di Viareggio. Perché in quel caso hanno dato una responsabilità oggettiva a Moretti, non poteva non sapere. In questo caso, giusto o sbagliato che sia, i magistrati hanno invece ritenuto che lui sapesse e che non si fosse adoperato per mettere in sicurezza quel ponte. Sono due storie diverse, come nota oggi, secondo me, intelligentemente il Foglio, che dobbiamo mettere in conto. Comunque, insomma, le vittime contente, la Salis che si fa il suo balletto, la sindaca di Genova vicino alle vittime, e questa è la seconda, forse, pagina più importante della giornata. Terza questione è questa. questa roba di Report. Ma vedete, questa cosa di Report, La Vitola ha una fortuna, ha una grandissima fortuna. Il faccendiere La Vitola ha una fortuna, e che vicino a sé ha, contro di lui, ha dei magistrati garantisti. Ma dei magistrati ipergarantisti e iperbravi. Questi magistrati non lo hanno ancora arrestato perché sono dei garantisti, nonostante lui sembrasse che voleva andarsene anche in Camerun lui, nonostante ieri abbiano trovato delle chat che inequivocabilmente fanno vedere che e il suo factotum fosse in relazione con i quattro malviventi che hanno piazzato la bomba. Guardate che non lo dico perché mi auguro che La Vitola venga arrestato, ve lo dico soltanto perché trovo che questo dovrebbe essere il modo di comportarsi della magistratura, cioè trovano molti indizi, poi andranno a processo e poi quando si verrà condannati si starà in carcere. E quindi questo è lo standard che io vorrei in un paese civile, anche perché fino a prova contraria La Vitola è innocente, anche lui che ha fatto tutta questa vicenda, e questo è il modo di comportarsi. C'è un tentativo di strage, il suo factotum hanno scoperto che avesse rapporti con questi malviventi, il suo factotum lui aveva rapporti con Ranucci e lui sono molto amici, c'è chi pensa varie cose, però finché non dimostrano queste cose sono tutti innocenti fino a prova contraria. Questo in un paese normale, questo vale sia per la destra che detesta Ranucci, sia per la sinistra che ama e idolatra Ranucci. Il punto però su questa vicenda è quello che prende oggi Candida Morvillo, perché alla fine poi su questo Ranucci sono venute altre cose, leggendo il suo libro, i rapporti con queste stagiste, con queste fonti, con queste persone a lui vicine, con cui lui ha dei rapporti, diciamo, sessuali. Ma che racconta lui nel suo libro? Ah, fate un di merda. Però guardate che in un pezzo molto ben fatto e molto anche neutro oggi sul Corriere della Sera dice: ho capito Ranucci, tu dici queste sono cose romanzate, però magari potevi anche dirlo nel libro, perché non c'è scritto da nessuna parte del libro che la tua autobiografia di un giornalista coraggioso aveva dentro della fiction, non c'è scritto da nessuna parte che quello è un romanzo, e sembrano tutte invece attività vere della tua vita personale che incensa questa vita straordinaria del giornalista senza macchia e con tanto onore. Perché vi racconto questa cosa? Perché nella vicenda Ranucci c'è quella grandissima ipocrisia per la quale lui, sulla vicenda che lo riguarda, sui rapporti che lo riguardano e sui comportamenti personali di cui lui parla nel suo libro, c'è una specie di ingrediente complessivo che sarebbe stata una straordinaria inchiesta di Report e di fango giornalistico che spesso abbiamo visto Report crea nei confronti dei propri bersagli, che in questo caso loro alzano le mani e dicono no, anzi querelano quelli che vorrebbero e utilizzano la violazione del segreto istruttorio, come spesso avviene ai danni questa volta di Report. È veramente un'eterogenesi, no, è veramente un ribaltamento della situazione piuttosto divertente. C'è un'altra vicenda politica, forse quella più importante di oggi, quarta notizia di giornata, riguarda la legge elettorale. Il governo e la sua maggioranza approvano in maniera definitiva la legge elettorale che prevede sostanzialmente che chiunque prenda più del 42% abbia un premio di maggioranza. Questo premio di maggioranza porta 70 deputati in più e 35 senatori in più, il che vuol dire che tu, quando vedi che c'è una coalizione che sta al 43, l'altra al 42, quella del 43 ha la maggioranza sia al Senato sia alla Camera, però deve arrivare al 43, e oggi le maggioranze, secondo i sondaggi, le due coalizioni sono lì una vicina all'altra, perché c'è il ruolo fondamentale di Vannacci, che non si capisce se entra in una coalizione o se sta fuori da una coalizione. Inoltre si stabilisce una soglia di sbarramento, cioè se tu non ottieni più del 3% non entri in Parlamento, a meno che tu non sia in una coalizione. Quindi se sei nella coalizione, il primo dei perdenti, il primo sotto il 3%, entra nella coalizione con i suoi deputati. Insomma, questo non cambia rispetto all'attuale legge. Quello che cambia è questo premio di maggioranza e l'indicazione, anche se di fatto legalmente non è così vincolante, del Presidente del Consiglio. Cosa porta questa legge elettorale? Ce lo spiega Cerasa, che non mi sembra che sia un meloniano. Dice: niente male questa legge elettorale, sostegno alla stabilità e norma anti ribaltoni. Questo fa questa legge elettorale. Tra l'altro le leggi elettorali portano sfiga a chi le fa, perché in genere vengono fatte su misura per quello che vuole vincere le elezioni, che in genere è quello che cambia la legge elettorale, e poi le cose, i cittadini votano diversamente. Oggi c'è la grande incognita Vannacci, che potrebbe compromettere il 42% del centrodestra. Immaginate che il centrosinistra, il campo largo, sia tutto unito e il centrodestra invece abbia a destra un partito dal 6-7%, e e quindi noi potremmo essere con questa legge elettorale nel paradosso che il centro-sinistra disunito abbia il 43-44% e il centro-destra compatto ma senza vannacci abbia un voto di meno e perda le elezioni. Quindi avranno il governo e il Parlamento a loro disposizione per i prossimi anni con un bel premio di maggioranza. Quindi stiamo sempre attenti a queste leggi e la Meloni ha il coraggio, secondo me, insieme a Tajani e a Salvini e ovviamente anche a Lupi, di fare una legge elettorale che porta alla stabilità, ma la stabilità vuol dire anche qualcosa contro di loro e se qualcosa avviene contro di loro vuol dire 5 anni senza toccare palla, che però è il senso di una democrazia in cui chi perde non governa, chi governa governa bene o male e alla fine dei 5 anni avrà la responsabilità di raccontare quello che ha fatto e la responsabilità che i cittadini gli riconosceranno in maniera inequivoca. Oggi se il governo dovesse cadere non è che il governo può dire ah non avevamo la maggioranza, avevate la maggioranza e quindi noi vi giudichiamo in funzione della maggioranza, ma ve lo date in cui durava un anno, ci si dà, io non perché c'era quest'altro. Ora c'è la maggioranza, non rompe le palle, è andata. E con lo stabili con questa cosa si cristallizza. Beh, poi voglio concludere con una specie di, come posso dire, racconto di questa incredibile follia della destra intellettuale, ma incredibile. Cioè, è passato totalmente sotto silenzio il fatto che abbiano fatto fuori i 10 minuti, 10 minuti di trasmissione che Pietrangelo Buttafuoco tra le 6:50 di mattina e le 7 doveva tenere su Radio Rai. L'hanno fatto fuori forse per le sue posizioni per la Biennale di Venezia, il suo antiatlantismo, tutte cose che noi che conosciamo Pietrangelo dai tempi di Sale e Tabacchi conosciamo bene. Mi sembra una cosa incredibile, ma incredibile il silenzio della destra. Cioè questi in realtà hanno un signore che ha dimostrato di avere un'intelligenza spiccatissima, una capacità oratoria come c'è a Pietrangelo, unica, vi può piacere o non piacere, ma unica, una capacità di scrittura che abbiamo goduto in tempi non sospetti sul foglio. Questi gli danno 10 minuti, cioè la Rai, la radio, adesso non voglio dire, ma è piena di roba che non si può sentire. E tu togli 10 minuti a Pietrangelo Buttafuoco, siccome Pietrangelo Buttafuoco è un signore, oltre a essere un, come posso dire, non un aristocratico perché certo, ma un aristocratico culturale siciliano non si mette a fare le barricate, non mette il petto fuori dicendo sono stato censurato, non si lamenta con la politica che lo odia, anche perché avrebbe poco senso, perché la politica non lo odia, lo tollera. Ma il punto sostanziale è che lui sta zitto e muto e oggi l'unico che racconta questa storia è sulla prima pagina del Fatto Pietrangelo Butta, scusatemi, Marco Travaglio. Ma ha ragione Marco Travaglio, ha ragione perfettamente Marco Travaglio, perché una destra che non riesce a difendere all'interno della sua famiglia una parte della destra, che è una destra totalmente diversa dalla mia, sia chiaro, io ho una destra liberale, lui è una destra sociale, io sono un atlantista, lui non è un atlantista, lui adora culture completamente diverse rispetto a quelle che noi libertari amiamo, ma il punto non è questo, fa parte di una famiglia ed è un nuovo colore nell'arcobaleno che ci dovrebbe essere dei pensieri del centrodestra e questa roba qui invece viene cancellata dalla Rai senza che lui, perché ovviamente lui se ne fotte, nel senso che nel suo DNA se ne lamenti, e senza che è più grave che qualcun altro dica e lamenti, ma non la considero la censura, la considero è una pre-censura, l'antipatia. Quindi noi abbiamo delle signorine che conducono quello che vogliono, dei signorini che conducono quello che vogliono, ma Buttafuoco no. Buttafuoco non si può avere. Quindi questo è un abbraccio al mio amico Pietrangelo perché siccome lui non lo fa, lo dobbiamo fare noi, cioè lo dobbiamo fare noi che gli siamo vicini e che detestiamo alcune sue idee, ma che ne riconosciamo l'onestà intellettuale, che diciamo non è possibile che non ci sono 10 minuti, gli assegnano 10 minuti di radio e non ci sono più i 10 minuti di radio. Ragazzi, cari amici zuppisti, guardate che con noi non va d'accordo Buttafuoco, ma la sua sublime intelligenza è un peccato che non sia messa a disposizione del servizio pubblico. È una cosa che ti fa venire il sangue al cervello. E ci vediamo questa sera alla ripartenza alle 19, un ambito di libertà che ci ritagliamo ogni anno.